Match Analyst ci ha raggiunto in diretta Salvatore Pengue. Ciao Sasà.
Ciao Davide, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Sono con Carlo Caporale. E allora Salva, sono con Carlo Caporale, ti ho mandato anche una grafica su WhatsApp. Stiamo parlando, ci stiamo soffermando soprattutto e di come si è cambiato il Napoli tra primo e secondo tempo. Una prima fase decisamente troppo passiva, seppur come occasioni nitide il Genoa non ne abbia avute tante, forse non ne ha avute proprio. Nella ripresa è cambiato tutto, soprattutto grazie alle sostituzioni e agli ingressi di De Bruyne e Vergara, che hanno cambiato la partita. De Bruyne è stato in posizione davvero alta, perché ci chiedevano, ed è un tema sin dai ritiri, alcuni tifosi: ma non potrebbe giocare al posto di Lobotka più basso a fare il play? A nostro avviso, nell'ultima porzione di campo, quindi nella tre quarti avversaria, è dove riesce davvero a incidere, con gol, con assist, con passaggi decisivi. Ti chiedo se sei dello stesso avviso per quanto riguarda De Bruyne e poi anche comunque in generale sulla partita.
Sì, assolutamente sì, il nostro avviso, quindi ci entro anche io, sono d'accordissimo. Anche da questa slide vediamo, no, quella che la sua posizione attraverso la mappa termica. È un giocatore che si trova benissimo in quelle zone, diciamo che è un giocatore che poi lì la palla la va a prendere, la ripulisce, la porta in conduzione nelle sue zone di comfort, dai, chiamiamole così. Lui ha proprio cambiato il ritmo di come girava il pallone, perché alla fine l'hai spiegato bene, il primo tempo è una squadra di Allegri che concede la costruzione alla squadra avversaria, che si mette lì precisa, ha proprio, come posso dire, il sintomo, il concetto di avere sempre una posizione iper equilibrata in fase di non possesso, quindi l'abbiamo vista e disegnata. Ovviamente questo nel percorso della stagione può portare a qualche rischio, perché se tu concedi tanto all'avversario, mo Genova non è riuscito, come hai detto tu, ad essere incisivo, però in quelle zone ci è arrivato.
Esatto.
Però se poi andiamo a vedere i dati, come dicevi bene tu, per esempio i tocchi in area di rigore sono stati superiori a quelli del Napoli, no? Durante 90 minuti, quindi alla fine la partita è stata gestita bene, però poi se l'andiamo a sezionare, quei 38-37 minuti del primo tempo sono molto rischiosi se li concedi ad una squadra più attrezzata, quindi partiamo sempre dallo stesso presupposto. Per quanto riguarda, diciamo, la forza di Kevin De Bruyne in una squadra di calcio, credo sia scontata, perché De Bruyne è un giocatore che vede cose che gli altri non vedono, no? Sembra banale questa frase, ma è proprio così. Lui è riuscito a creare, no, quella catena offensiva, anche utilizzando quella che è una fase diversa di Vergara rispetto a Politano, quella di andare ad occupare il mezzo spazio, quindi andare a fissare l'ampiezza con Di Lorenzo, creare queste catene interne tra lui, McTominay e Lobotka. Io farei vedere, se ce l'hai a disposizione, anche quella che è la mappa termica di Lobotka, che è importantissima in questa partita, perché lui è andato a giocare molto più avanti, tendenzialmente in tre quarti.
È vero, la vediamo, Salva, scusa se ti interrompo. Vai. Si vede proprio a schermo in questo momento la posizione di Lobotka, se vedete, è il calciatore appena dietro De Bruyne. Esatto, quindi come ci diceva Sasà Pengue, è più avanti dei vari McTominay, dei terzini, addirittura in questo caso di Lucca, che è subentrato e ha fatto pochi tocchi per far risalire il campo. Lobotka molto alto, come ci dicevi.
Sì, e lo sai perché te lo segnalo? Perché quello vuol dire andare ad associare quella catena, quindi a creare quella catena appunto con De Bruyne, ma paradossalmente anche con Vergara, e quindi creando questo sovraccarico, questo overload laterale, ovviamente destrutturi tutta quella che è la base difensiva del Genoa. E tutto questo però può capitare se dai ritmo alla palla e un giocatore come De Bruyne entra per dare ritmo al pallone, quindi per muoverlo velocemente e far sì che queste codifiche, questi pattern possano portare il Napoli ad essere incisivo, come poi lo è stato al di là dei gol, proprio per quanto ha creato dall'entrata di De Bruyne e Vergara in poi.
Assolutamente. Carlo Caporale.
Sì, no, seguito assolutamente d'accordo con la spiegazione ha fatto Salvatore. Però visto che noi abbiamo parlato dell'aspetto, ecco, in questo caso l'ultimo positivo, come il Napoli è cresciuto, poi è costruito nel secondo tempo, è bravo De Bruyne, tutti insomma i numeri che certamente testimoniano una vittoria poi vagamente meritata, al di là dell'episodio del gol non gol di De Bruyne, ma come il Napoli non ha rubato nulla dal punto di vista, ecco, nell'economia dei 90 minuti, perché poi la prima parte, quella dove c'è stato un Genoa sicuramente che ha messo un po' più in difficoltà il Napoli, abbiamo visto che il Napoli comunque si è difeso bene. Ecco, però tutti noi abbiamo un po' sottolineato il fatto, tu dicevi giustamente, però può essere pericoloso portarsi la guerra in casa laddove soprattutto gli avversari possono essere migliori del Genoa affrontato alla prima giornata, e questa è una verità assoluta. Ecco, secondo me da migliorare un po' la possibilità di uscire anche con la palla. Il Napoli ci ha provato e un paio di volte anche ci è riuscito, altre no, altre ha sbagliato con Rafa Marin e Meret, e vabbè, e sono quegli aspetti migliorabili. Ma poi quando siamo riusciti ad andare via partendo un attimo più bassi, insomma, nel finale di primo tempo ci sono state quelle due o tre sgroppate di Allison innescato ed erano mezze azioni di rimessa, ma poi il gol del secondo gol c'è stata proprio una palla rubata al centrocampo e in tre passaggi siamo andati in porta, quindi anche l'arma del contropiede vecchio stampo potrebbe essere un'arma importante qualora il Napoli, ecco, in un momento di sofferenza, chiamiamolo così, riuscisse anche ogni tanto ad elaborare qualche azione offensiva.
Io sono d'accordo, se posso intervenire, Davide.
Vai, certo,
sono assolutamente d'accordo con Carlo che ha centrato il punto della costruzione. Lì, per esempio, abbiamo ad oggi un problema, però ovviamente problema parliamo sempre rispetto all'ultima partita, ragazzi, voglio essere chiaro.
Qua
analizziamo solo la partita, non è una cosa contro Allegri, perché mo si deve precisare questa cosa quest'anno, ho notato. Noi parliamo delle partite, quindi parliamo di Genoa, Napoli e basta. Ecco, quel posizionamento io lo chiamo cristallizzato, no? Andare a costruire con 6/7 giocatori ti mette sempre in una posizione di minus, cioè se tu non sei con quelle che sono delle dinamiche già prestabilite, prendiamo esempio sempre di altri allenatori per essere quanto più chiari possibile. De Zerbi ha preparate 10-15 uscite dal basso, la stessa cosa lo fa Italiano, ho perso il numero di quelle che fa Fabregas. Se tu non hai questa voglia, perché poi alla fine è una voglia, non è che Fabregas, Italiano o De Zerbi siano migliori di Allegri, non mi permetterei mai, però se Allegri non ha in mente queste dinamiche in uscita, è normale che tu ti trovi in difficoltà. Perché? Perché oltre a questo ci aggiungi anche che mettiamo un attimo le caratteristiche di Politano. Politano è un esterno che va purtroppo a sovraccaricare quella zona. Quando noi costruiamo, Politano diventa da intralcio perché si abbassa nella posizione di Di Lorenzo e quindi invece di fare il 4+2 che è gestibile se hai qualcosa preparato, ma è sempre portarti troppi giocatori dentro la tua area di rigore / la tua tre quarti difensiva. Allora con il posizionamento di Politano arrivi in una zona dove il pressing è preferito per la squadra avversaria, perché ricordiamo sempre che come concetto tecnico-tattico le fasce laterali sono a favore di chi pressa. Quando tu vai in quella zona il pressing avversario aumenta in modo esponenziale, perché si va a lavorare tanto su riferimento palla, riferimento uomo, quindi quello che c'è in quella zona. Allora che cosa succede? Quando tu non hai niente di prestabilito è normale che ti concedi troppo, però poi Carlo tocca un punto. Quando vai a gestire le transizioni, cioè se tu riesci ad uscire, diciamo questa è una fase di uscita e siamo a posto, quindi puoi ritrovare quella che è la strada per andare a fare il cosiddetto contropiede. Però molte volte se tu sei banale, oppure metti sempre quella palla sull'esterno, passi sempre da Di Lorenzo, dopo 10 minuti una squadra organizzata con il pressing come il Genoa, quella palla te la prende. Allora quale soluzione ti resta? Quella palla orribile su Højlund, che purtroppo il ragazzo esce da questa partita con dei voti bassi, ma non per colpa sua, perché non è stato rifornito in modo corretto, e soprattutto quella palla che ha ricevuto la riceve perché la nostra costruzione farraginosa è l'ultima soluzione rimasta, è quella di andargli a dare palla addosso, magari non proprio precisa. Quindi qual è la cosa che secondo me il Napoli deve monitorare? È questa costruzione, che lo fai già solo vedendo come è andato il primo tempo, oppure andando a decidere di attirare il pressing, quindi accettare, però avere almeno un paio di sequenze per uscire in modo diretto, come diceva Carlo, e quindi andare a trovare il contropiede. È una scelta, perché non è che il Napoli non può giocare con il contropiede, però se lo devi fare, lo devi fare in modo organizzato, e nel primo tempo di organizzato non abbiamo visto tanto.
Sei stato molto chiaro.
Vediamo le prossime gare, come giustamente grazie, diceva Salvatore.
No, infatti,
cercheremo di apprezzarne i miglioramenti, speriamo.
Saranno anche dei test, poi Carlo, piuttosto significativi contro Inter, Como, c'è la Fiorentina, ora. C'è il Bologna. Il calendario non scherza. Il calendario non scherza. Sasà, prima di salutarti, abbiamo ancora un minutino. Ti voglio chiedere per quanto riguarda la posizione di Vergara. Ci scrive anche un amico e te lo giro proprio questo messaggio. Enzo da San Felice. Vergara lo vedo molto meglio come sottopunta piuttosto che da mezzala, dove mi dà l'impressione di essere meno determinante nella sua capacità di rubare il tempo agli avversari e infilarsi negli spazi. Ti aggiungo come terza opzione, ha fatto anche l'esterno proprio contro il Genoa. Quindi sottopunta, mezzala, esterno, dove lo vedi meglio?
Allora, diciamo che questo messaggio arriva, diciamo, in un momento non proprio correttissimo, perché per me ha giocato benissimo partendo da esterno, però poi qui dobbiamo un attimo slegarci da quello che è il posizionamento di base. Il Napoli nel secondo tempo ha attaccato con più uomini, quindi togliamoci da mezzo le posizioni, perché lì sono posizioni situazionali, cioè Vergara è andato ad occupare quegli spazi che servivano. L'interpretazione di Vergara è importante partendo dall'esterno, se poi lì ci metti un altro esterno fissatore, che in questo caso era Di Lorenzo, quindi si va a creare, come dicevo prima, questo sovraccarico centrale che serve come prima cosa per destrutturare un blocco, perché se tu vai a giocare contro il blocco, no, il Genoa ha deciso di abbassarsi, un po' indotto dal Napoli, un po' per scelta, e quindi qual è la mossa da fare? Andare a creare delle densità in determinate zone con giocatori di qualità che ti possono muovere quelle che sono le marcature e andare a cercare, no, quindi l'attacco alla profondità, la mini profondità e tutto quello che c'è dietro all'ultima fase di gioco, che è la finalizzazione.
Ecco, certo.
Vergara, più che fare l'esterno, ha fatto il compito che serviva in quel momento. Quindi è una partita dove realmente io sono d'accordo con l'amico che ha scritto questo messaggio, però dobbiamo sempre metterci dentro altro quando parliamo di trequartista sottopunta, perché se il Napoli gioca con un baricentro alto, quelle posizioni evaporano, perché se tu porti 4, 5, 6 giocatori nell'ultimo terzo di campo, le posizioni non servono più a niente, perché tu vuoi attaccare l'area con più giocatori.
Certo.
Se invece parli di una risalita, cioè quindi vuoi giocare con il 4-2-3-1, però tu poi questo lo devi guardare dalla prima fase di gioco, cioè costruzione, sviluppo di finitura e finalizzazione. Allora lì sono d'accordo, ma vista come si era messa la partita a Genova, lui è andato sì a prendere la zona esterna, ma alla fine, come hai visto anche nel gol di De Bruyne, è andato ad occupare il mezzo spazio ed è stato lui a fare l'assist, il movimento per De Bruyne. Quindi dobbiamo sempre capire le fasi e soprattutto che oramai i ruoli sono situazionali, cioè quando serve il giocatore fa quello che deve fare.
Ma direi che
tradotto in parole molto povere, non è il calcio balilla, insomma.
Esatto.
Bravo, io l'avrei detto come prima cosa, però Carlo l'hai detto tu, mi va bene lo stesso.
E le relazioni sono tante, le posizioni si scambiano. Davvero nulla da aggiungere all'analisi di Sasà Pengue, che ringrazio tantissimo per essere stato con noi.
Grazie Davide, un abbraccio
forte
a tutti.
Grazie a Salvatore Pengue e Match Analyst per essere intervenuto a Radio Tutto Napoli, Cronache Azzurre. Abbiamo approfondito ancora Genoa Napoli nell'analisi.